Interviste in quarantena, il format di emergenza di Valore in Corso, su radiocittaperta.it.
Buongiorno e benvenuta a Claudia Fofi, che è qui con noi a Radio Città Aperta nelle nostre interviste in quarantena. Ciao Claudia.
Ciao Ludovica. Ciao.
È un piacere incontrarti, anche se in questa maniera, insomma, a cui piano piano purtroppo ci siamo dovuti abituare. E come stai passando questo periodo di quarantena, Claudia?
In casa molto, ho iniziato a dare lezioni di canto online, una cosa per me molto nuova, interessante da un certo punto di vista, perché vedo che alcune cose riescono comunque a funzionare magicamente, misteriosamente, altre cose meno, manca la presenza, per quanto riguarda la voce è molto importante, però insomma cominciamo a muoverci in un altro modo, proprio bisogna fare un salto di paradigma enorme. Sto molto in casa, studio e capisco, che cerco di capire che succede.
Certamente. Senti, tu sei qui con noi per raccontarci del tuo nuovo album che si chiama Teoria degli affetti, e non è il tuo primo album. Questo è pubblicato da 12 Lune ed esce dopo un bel po' di tempo dagli altri album. Che cosa è cambiato quindi? Cosa rappresenta questo album nel tuo percorso, che è fatto di tantissimi talenti? Quindi piano piano ne parleremo. Ma a livello appunto di tappe discografiche, cosa rappresenta questo disco per te?
Allora, questo disco arriva dopo 17 anni dall'ultimo che ho fatto. Quindi diciamo non sono molto prolifica come produzioni, sono molto prolifica come scrittrice di canzoni, quelle ne ho tantissime. Diciamo che ho fatto una lunga, lunga pausa e a un certo punto ho detto o butto via tutto oppure faccio un disco nuovo. Ma faccio un disco nuovo solo se a suonare con me ci viene Ares Tavolazzi. E allora ho trovato un amico che mi ha contattato, Ares, e al quale abbiamo mandato le tracce e lui ha detto sì, e quindi per me ha un significato molteplice, cioè significa un salto grandissimo dei musicisti che sognavo di avere, che ho avuto accanto, e anche un ritorno proprio appunto a volere lasciare la traccia, cioè proprio metterla in una produzione che stavolta non è un'autoproduzione, anche perché è stato sostenuto da un crowdfunding che ha funzionato molto bene, ho avuto un grandissimo sostegno e quindi ho potuto fare questo benedetto terzo disco della mia vita.
Bene, quindi ecco, partiamo da Ares Tavolazzi al contrabbasso, ma tu in questo disco sei insieme anche a Alessandro Guis, ottimo pianista che conosciamo, e Alessandro Paternesi alla batteria, Paolo Ceccarelli alla chitarra. È un disco con degli arrangiamenti davvero molto raffinati. Ci puoi raccontare come sono nati questi abiti per le tue canzoni? Li avete creati insieme? Vi siete affidati a qualcuno?
Allora sì, dunque abbiamo lavorato un giorno e mezzo, ci siamo conosciuti la mattina alle 9:30. Scusa, tolgo.
Sì.
E non avevo arrangiato, ho deciso di non arrangiare i pezzi, ma di lasciare funzionare e fluire l'interplay, perché avendo sentito questi musicisti immaginavo che si sarebbe creata un'alchimia, e volevo quel gusto un po' del disco suonato dal vivo che non si respira più nella musica incisa, diciamo. C'è molto, molto, molta pre-lavorazione e anche post-lavorazione. Qui invece ho proprio deciso di lasciare proprio la traccia, come dire, una musica che va da sola, con delle solide chiaramente strutture, e anche i testi hanno il loro lavoro, diciamo. E loro hanno suonato, guarda, di tutte queste tracce, sono 11 appunto, abbiamo fatto una giornata e mezza di registrazione, 3 ore di mangiate, e quindi ha funzionato in maniera incredibile, senza dirci praticamente nulla. Sono arrivati queste bellissime parti di pianoforte di Alessandro, che sono proprio il fil rouge, credo che conduce tutto l'album, ha interpretato in una maniera veramente stupefacente il mio mondo. E quindi tra di loro si sono parlati con la musica, è stata una cosa come si faceva una volta. Ricordo tanti anni fa ero andata a cena in un posto dove c'era Ella De Bandini, insomma il nostro batterista storico italiano che ha suonato con Mezzomondo, e lui con quegli occhi celesti diceva: la musica una volta si faceva stando insieme a tavola, mangiando insieme, passando del tempo insieme, poi invece è arrivato un altro mondo e le produzioni si sono fatte in altri modi, a volte i musicisti neanche si incontrano, e invece noi ci siamo incontrati. Credo che questo disco sia frutto di un incontro.
Beh, questo si sente, ecco, quindi avete suonato tutti insieme, avete registrato suonando tutti insieme. È una bella cosa che ci porta un po' al mondo del jazz, no? Infatti si sentono delle atmosfere che un po' mi ricordano alcuni lavori di Rossana Casale, gli ottimi Acusti Mantico di Raffaella Misiti e Stefano Scatozza, insomma, è veramente un disco molto, molto interessante da ascoltare. E quindi immagino che tu avessi anche dei concerti, un tour, lo hai dovuto rimandare?
Abbiamo fermato tutto, l'ultimo concerto l'abbiamo fatto il 14 febbraio in teatro di Cagli, nelle Marche, ma io non ho un'agenzia di booking, quindi sai, mi dovevo trovare un po' le date quando capitava, stavo iniziando proprio a cercare di capire come fare. E quello è sempre stato il mio lato dolente, tra i tanti, nel senso che appunto mi eclisso 15 anni poi. Però pensavo di poter questa volta avere buone chance, poi è arrivato il coronavirus, però questo è un piccolo problema rispetto
esatto.
A... Credo che le cose riprenderanno in un loro modo nuovo, sia tutto da esplorare, non so.
Certo, senti, il tuo disco è accompagnato anche da un videoclip, la canzone La valigia dello straniero, che mi è piaciuto molto anche perché richiama un po' un verso del poeta Antonio Machado, no? Il sentiero si fa viaggiando. Tu evidentemente hai molte fonti anche letterarie, perché c'è anche un altro brano che viene da Shakespeare, no? Quindi dove ti ispiri? Quali sono le tue fonti? Saranno moltissime, immagino.
Sì, sono tante. Sì, la poesia sicuramente, Machado chiaramente. Poi io vengo da una formazione di lingue, quindi mi sono laureata in spagnolo. E amo molto la poesia, amo Shakespeare particolarmente. Infatti nel disco c'è una... proprio ho fatto una raccolta di pezzetti sul tradimento di Shakespeare dal Cimbelino, e ciò ho fatto un testo sul tradimento. Ero stata tradita, non trovavo le parole per dirlo da quanto ero arrabbiata, e ho usato Shakespeare. Direi che le mie fonti maggiori quindi sì, sono musicali, ma direi soprattutto letterarie, e poi della vita, più di tutto. Ma poi vengo influenzata dalle cose più sceme, cioè da Mary Poppins a, non lo so, qualunque roba, cioè è molto quello che funziona, credo sia una specie di sintesi interiore che qualunque artista fa a modo suo. Per quanto riguarda la musica, si sente anche nel disco, credo, c'è un insieme di tante cose, di cantautori più classici alla ricerca più prog, insomma. Ci sono dei brani dove, come per esempio Basso Albertino, che è particolarissimo, dove lavoro sulla struttura cercando di destrutturare. È un po' sempre stata una mia fissa fare delle canzoni senza, per esempio, senza ritornello, ma che rimangano in testa. Questa è una delle mie fissazioni.
Senti, Claudia, tu stai quindi facendo anche delle lezioni che riguardano più che il canto il songwriting intuitivo. Dove le stai facendo e come stanno andando? Perché parliamo sempre di lezioni online, quindi con questo mezzo che un po' ci penalizza, diciamolo, no? Perché ci vediamo dal collo in su, il linguaggio non verbale si perde. Però tu hai voluto fare questa cosa, e raccontaci un po' com'è nata questa idea e come sta andando.
Sì, grazie che me lo chiedi, perché ci tengo molto. È stata una bella opportunità che mi ha dato il meeting delle etichette indipendenti, Giordano San Giorgi, e abbiamo realizzato dei video, stanno andando bene. A parte che ero già stata al meeting fisicamente qualche anno fa per tenere proprio delle lezioni, un workshop lì a Faenza, cercando di portare un mio approccio della scrittura della canzone di tipo un po' divergente, un po' particolare, nell'ottica che quasi chiunque possa arrivare a scrivere un canto, questo perché io ho una formazione in musicoterapia, per cui lavoro molto con la scrittura della canzone, nella facilitazione di percorsi e anche di cura. E attraverso lo schermo, sì, hai ragione, si perde il non verbale, no? Si perde proprio il contatto, non ti vedo, non ti sento, non ti annuso. Però rimane la principale parte della nostra comunicazione paraverbale, che è la voce. Anzi, direi proprio che l'unica cosa che rimane è la voce, in questo nostro nuovo modo di rapportarci nella comunicazione. Perché io quasi non ti vedo, è difficile che, però la voce ancora rimane. Finché non la ibrideranno del tutto, aiuto! La scrittura della canzone, sì, aiutare le persone a trovare la loro lingua, soprattutto la loro lingua poetica, e con tanti suggerimenti, tante strategie, tanti giochi, divertendosi molto, partendo da prospettive diverse, cercando di non appiattirsi nella scrittura canonica della canzone, perché un po' ci soffoca, riduce un po' la nostra creatività degli schemi. Non abbiamo bisogno, credo.
Certo, quindi hai avuto delle sorprese, cioè ci sono stati degli allievi, degli ascoltatori che ti hanno in qualche modo spiazzato in questo percorso?
Mi ha stupito delle persone che mi hanno scritto che non mi sarei aspettata che guardavano, e quindi no, chiedendomi appunto se poi dopo potevo proseguire individualmente, e quindi questa cosa mi fa molto piacere chiaramente. Comunque delinea quello che potrebbe essere un futuro per noi che lavoriamo in questo settore, tutti gli artisti, gli attori, danzatori, musicisti. Stiamo vivendo uno shock, tutti. Siamo tutti sotto shock perché questo forse è uno dei settori che si riprenderà più tardi in maniera che, come sempre, gli artisti dovranno reinventarsi. Non sappiamo veramente cosa e come, per cui capire che ci sono possibilità in questo schermo di poter trasmettere dei saperi che sono anche dei piaceri e continuare a scrivere la canzone in un modo che, perché non è che muore la poesia, cioè la poesia non muore mai, la poesia è umana e quindi morirà quando si estingue l'uomo.
Beh certo, la poesia è sopravvissuta alle peggiori guerre, alle situazioni più assurde, appunto il teatro. Chiaramente siamo tutti molto angosciati perché appunto se vuoi il teatro è anche, ha bisogno della presenza fisica, forse anche di più della musica perché gli attori debbono interagire tra loro, ma quindi cerchiamo di essere ottimisti, è un po' quello che ci stai dicendo, cerchiamo di mantenere un'attitudine portata verso la reinvenzione, l'avventura.
Direi di sì, guarda, secondo me resistere non serve a niente. Adesso cito un libro di Walter Siti, mi pare, che si intitola proprio così: resistere non serve a niente, bisogna andare nel cambiamento, entrarci senza paura, farsi capire quali sono le possibilità nuove, perché siamo umani e noi siamo degli esseri che comunicano. Il nostro ruolo di artisti, poi in particolare della canzone, della musica, del teatro, è quello della comunicazione. Non sappiamo ancora come sarà, probabilmente questa è una fase di transizione, poi si tornerà fuori.
Questo lo speriamo, e poi tu sei anche una organizzatrice di rassegne, di spettacoli, e quindi sicuramente io immagino quanto ti manchi tutto quel lavoro che c'è dietro all'organizzazione di un festival, di un evento.
Quella è una cosa grande, qui tocchi un tasto dolente, perché noi facciamo un festival che si chiama Umbria in Voce, che si basa sui laboratori. È stato un mio sogno 6 anni fa di creare uno spazio dedicato a tutti quelli che non cantano e farli cantare, perché credo che il canto sia diventato sempre di più progressivamente appannaggio di chi vuole fare il cantante e sempre meno appartenenza di chi vuole cantare per piacere, come si cantava una volta nei luoghi di lavoro, no? Quello che era il canto popolare di tradizione orale non ha avuto una sua restituzione negli ultimi anni, diciamo, su un piano sociale. Ho creato un posto a Gubbio, un posto bellissimo, laboratori, cose, si canta, ci si diverte, si crea un popolo. Quest'anno cioè cantare con le mascherine
è un po' difficile, sì, però magari ci sarà la possibilità l'anno prossimo, o forse quest'anno si potrà cercare con altri mezzi come quello che stiamo usando adesso. Insomma, io credo che appunto si possa resistere reinventandosi, ecco, nell'accezione non rigida del termine resistere, no?
Esattamente, brava. Brava, perché no, resistere e indurirsi proprio è la morte. Ma bisogna essere fluidi. Il festival verrà in qualche modo fatto, forse diluito in tanti avvenimenti invece che in uno solo, non fatto al chiuso, dobbiamo scegliere altri momenti. Immaginiamo dei flash mob nei quali si canti in spazi molto grandi. Sarà sempre più possibile, credo, la possibilità di, scusa gioco di parole, di produrre per esempio dei supporti fisici, non so, penso delle sculture, delle mostre all'aria aperta, che abbiano anche delle parti di audio, cioè nei quali quindi, non so, chi fruisce dell'arte può fare dei percorsi, ascoltare, interagire. Ci stiamo domandando tante cose. Siamo in fermento, a volte diciamo no, l'improvvisazione su Zoom, no, perché c'è la latenza, non si capisce niente. Anche quello lo valutiamo, vediamo.
Certo. Senti, vorrei tornare un attimo al discorso poetico, perché appunto tu sei compositrice, musicista, musicoterapeuta e anche poetessa, e hai esordito con una silloge nel 2016 che si chiama Odio le ragioniere. Ma chi sono queste ragioniere? Spiegaci un po'.
Allora, la ragioniera era quella che mi ha rubato il marito.
Ah, allora c'è una cosa personale, diciamo, parte da una cosa personale.
Parto da un fatto personale, mi sono curata con questo libro, poi è diventata una scoperta di se stessi, di una parte di ragioniera che ho, e poi è diventata una performance che sono andata a fare ad Aliano, la festa della paesologia di Campo Arminio, che mi ha dato la possibilità di fare mi ha dato una stanza dove potevo raccogliere delle voci, e allora ho intervistato centinaia di persone che mi hanno detto quali erano le loro ragioniere, cioè da quale punto di vista della vita erano state traditi. Faccio un esempio: è entrato un ragazzo, ha registrato la sua voce, io gli chiedevo qual è la tua ragioniera, e lui mi ha detto: per me la mia ragioniera è stata l'Unità d'Italia, che ci ha tradito tutti. Cioè è venuto fuori un discorso molto grande sul tradimento. E questo è stato il mio libro, un esordio molto tardivo, ma scrivo poesie da quando ero bambina, quindi è stato un esordio tanto agognato.
Senti Claudia, e invece tornando alla musica, se tu in questo momento potessi decidere con quale artista, musicista, poter collaborare, del passato, non vivente, proprio un tuo sogno grande, che se lo potessi esaudire così.
Non ho dubbi, due sono. Uno è Brian Eno, perché secondo me è un produttore geniale, proprio. E un altro è John Cage.
Beh, una bella scelta, Claudia, veramente.
Questi due, ecco, vabbè. Quindi uno che ti dice proprio tutto quello che fai, va bene, ok, mettilo da un'altra parte perché facciamo altro. Magari stiamo in silenzio mezz'ora che ci fa bene. E un altro che secondo me, cioè, vabbè, insomma, Brian Eno non ha bisogno di presentazioni. Si può sognare, sogniamo in grande.
Questo mi sembra giustissimo. Bene, allora Claudia, noi ti ringraziamo tantissimo per questo bel confronto a distanza, questa intervista in quarantena. Tu ti trovi in Umbria in questo momento?
Sì, sono a
Ecco. Quindi dall'Umbria a Roma, ognuna con la sua libreria sullo sfondo, la famosa libreria. Sono librerie vere, cari ascoltatori, insomma, non vi preoccupate.
Non sono che, oddio, uno ha detto che, vabbè, sì, sono libri.
Senti Claudia, allora noi ti ringraziamo veramente tanto e invitiamo gli ascoltatori ad ascoltare il tuo nuovo disco, che naturalmente trovano allegato nella pagina del podcast di questa intervista, e speriamo davvero di vederti presto in carne e ossa magari a suonarci qualcuna delle tue canzoni. È molto bello il tuo messaggio, appunto, questo del, anche del songwriting intuitivo. Vorrei infatti chiudere con questo discorso, perché ognuno di noi può trovare la propria voce, no? Forse siamo stati anche un po' influenzati da questo discorso dei talent, in cui tutti cantano nello stesso modo, con gli stessi modelli, no? In questo senso invece ben vengano i laboratori o i percorsi che ci portano a trovare la nostra di voce, quella vera, non quella che imita questo o quel cantante, non credi?
A voglia, se credo. L'hai già detto te, non devo dire altro. Ognuno ha una voce, ognuno è una voce. Ci siamo appiattiti perché il mercato appiattisce tutto, omologa tutto, perché riduce il cantante a un prodotto, la canzone a un prodotto. Questo fa perdere l'anima alle canzoni. Lentamente, progressivamente, quest'anima si è persa, sempre di più. Neanche ce ne accorgiamo, ma una parte di noi se ne accorge. Quando sente qualcosa che l'anima ce l'ha, a voglia se lo capisce. Non do la colpa al talent in sé, nel senso che comunque è un'espressione, ma c'è spazio anche per altro. Io sono stata invitata da Italia's Got Talent un paio d'anni fa per cantare insieme a mia figlia, che avevano trovato delle improvvisazioni che io e lei facevamo quando lei era una bambina. Improvvisazione pura, totale, vocale, molto particolare con una figlia, cioè non scimmiottavamo i cantanti, facevamo un'altra cosa. Ci hanno chiamato per questo e abbiamo fatto questo talent, siamo andate, abbiamo preso le nostre bravi 4 sì, eccetera, eccetera. È stata un'esperienza interessante, io non ci volevo neanche andare perché avevo un sacco paura, però poi ho detto, cavolo, se passasse una cosa così diversa in televisione. In realtà poi non l'hanno fatta andare avanti questa cosa. Hanno deciso di no, però io credo che ci siano spazi, perché poi ho ricevuto una valanga di contatti, di gente che ha detto, ma che cosa bella! Cioè, a volte i produttori sono un po' più indietro del pubblico.
Questo senz'altro, insomma, è anche per quello che poi molti artisti decidono un po' di andare avanti per conto proprio, no? Perché altrimenti se stai a aspettare che qualcuno ti sostenga dall'alto, insomma. Però tu hai fatto, come dire, hai fatto il tuo crowdfunding, comunque hai pubblicato il tuo album con un'etichetta, quindi dimostri anche che si possono mescolare un po' i due aspetti, specialmente adesso, no?
Bisogna imparare a fare un po' tutto.
Questo è una cosa che io sostengo e che dico sempre a tutti, che non esiste l'artista puro che fa solo l'artista e non si occupa della sua produzione o della sua promozione. Insomma, è un po' finita quell'epoca. Ma poi sarebbe anche un po' noioso fare solo quello e lasciar gestire tutto il resto a qualcun altro, no?
Allora, se questo sarò sincera, sincerissima, io se avessi un manager sarei una pacchia proprio. Però hai ragione, non sono più tempi di quel tipo, sono altri e bisogna sbattersi un gran bel po'. Sbattetevi, gente.
Ecco, mi sembra il modo migliore di chiudere questa bella intervista in quarantena. No, auguriamo a tutti, ecco, di trovare anche la propria strada nel modo più vero, più sincero, senza cercare di somigliare a qualcos'altro. Insomma, ce la possiamo fare anche utilizzando le nuove tecnologie. E quindi su questo, specialmente in questo momento, non c'è dubbio.
È vero, adesso siamo tutte isole in un mare di internet, praticamente. E in questo mi ricordo che avevo letto qualcosa sul marketing che si chiama la teoria della coda lunga, in base alla quale ognuno trova il suo, esattamente il proprio ascoltatore, nel caso di musicista. Cioè che è un mare talmente enorme che qualcuno a cui piaceranno le mie canzoni ci sarà.
Ecco, esatto, mi sembra un'ottima prospettiva entro cui guardare le cose in questo momento.
Penso di sì, si apre sempre di più. Da una parte si chiude, da una parte si apre. È un meccanismo della vita proprio.
Assolutamente è così. Allora grazie mille a Claudia Fofi. Dove ti possono seguire gli ascoltatori? Hai un sito?
C'è il sito claudiafofi.info, ma soprattutto io sto su Facebook, ogni tanto faccio delle dirette, vi faccio cantare, venite a trovarmi sul mio profilo, la mia pagina, e comprate il disco, e, insomma, o fate anche solo ascolto. quello che potete, teoria degli affetti, perché l'affetto è qualcosa, una parola bellissima, le canzoni suscitano gli affetti, suscitano le emozioni, suscitano i ricordi, insomma la canzone è una piccola magica struttura che dura 3 minuti e ci porta in un altro mondo.
E in questo momento ce n'è veramente bisogno, come c'è bisogno di buona musica. Allora, grazie ancora Claudia e a presto, grazie.
Ciao Ludovica.